Ricordatevi, chi vi sa ascoltare vi sente anche quando non dite niente.
Mucke ciurlander manek, dai, muove!
Ade, due, tre, il titolo è...
Lenny Cast, esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Charm. Mahamantra, Hare Krishna.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast. Buon 8 marzo a tutte le donne. Come sapete, Lennycast, per quanto riguarda i diritti delle donne, è sempre in prima linea. E anche quest'anno, 8 marzo 2024, abbiamo realizzato un episodio che parla di donne, che racconta storie di donne.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
Lennycast.
A volte l'energia nucleare può diventare mortale per il semplice fatto di parlarne pubblicamente. In una data come questa vorrei parlarvi di una donna che ha dato se stessa per una giusta causa. Per la serie Storie di donne, Karen Silkwood, che ha pagato le sue inchieste all'interno dell'impianto nucleare della compagnia Carnegie con la sua stessa vita. Il caso Silkwood esce alla ribalta nel 1979, anno in cui il padre di Karen porta in tribunale la compagnia in cui la figlia lavorava, a 5 anni dalla sua morte, avvenuta in un misterioso incidente stradale. Ma chi era Karen Silkwood? Karen Silkwood nasce a Longview, Texas, e fin da giovane dimostra una spiccata preferenza per la matematica e la chimica. Dopo un breve matrimonio e 3 figli, che dovrà lasciare in affidamento all'ex marito in Texas, Karen si trasferisce in Oklahoma. A Crescent viene assunta dalla compagnia Kern Gear, che produce barre al plutonio per radiatori nucleari. Ben presto Karen si accorge che le cose all'interno dell'impianto della Carnegie Cimarron Fuel Fabrication Site non funzionano come dovrebbero, a parte uno strano smaltimento di un camion contaminato che viene ridotto in piccoli pezzi messi all'interno di sacchi che verranno poi seppelliti nell'area circostante, contaminando così il terreno. Karen decide quindi di entrare a far parte del comitato sindacale della fabbrica, l'Il Oil Chemical and Atomic Workers Union, già impegnato in un referendum indetto dalla Kerr McGee, in cui si chiede ai lavoratori di decidere se continuare ad avere un sindacato all'interno o meno. Karen assume la responsabilità, oltre della contrattazione con la Kerr McGee per i nuovi contratti di lavori, anche di indagare sulle presunte irregolarità nelle norme di protezione della salute dei lavoratori. Come già sospettava, lavorando all'interno dell'impianto, Karen si rende conto che l'esposizione prolungata al plutonio, tra parentesi, i turni potevano durare 12 ore, chiusa parentesi, è la causa principale del cancro e che non esistono livelli minimi accettabili. Si è comunque a rischio. Inoltre, la scarsa conoscenza con cui i dipendenti della Kerr McGee operavano con materiali radioattivi e i sistemi di respirazione difettosi di cui il personale è dotato aumentano i rischi di contaminazione. Durante il suo incarico, Karen solleva anche la questione dell'inadeguatezza del processo di decontaminazione a cui vengono sottoposti i dipendenti trovati contaminati dal controllo di routine, a cui tutti devono sottoporsi a fine turno. Il trattamento prevede una doccia calda ed il raschiamento con una spazzola dura su tutto il corpo per togliere la radioattività. Pratica piuttosto dolorosa, umiliante e inutile se non accompagnata da un tampone nasale che evidenzia la contaminazione degli organi interni. Nel 1974 Karen va a Washington per una riunione del Comitato Sindacale Nazionale e la AAC, Commissione per l'Energia Atomica, dove denuncia l'alterazione delle radiografie delle barre di plutonio in modo da poter essere commercializzate anche se non a norma. La AAC chiede a Karen di procurarsi la documentazione. Da qui inizia il conto alla rovescia verso una morte preannunciata. I rapporti tra la sindacalista e la Kerr McGee sono già difficili. Karen infatti viene accusata di aver contaminato la compagnia per un giorno, causandone la chiusura, solo per avere il permesso per andare a trovare i figli in Texas. Convinzione che si diffonde poi tra i suoi stessi colleghi, che iniziano a non vedere di buon grado le indagini di Karen nella paura costante di perdere lavoro in un'area dove la Kerr McGee rappresenta l'unica opportunità di impiego. Il 5 novembre del 1974 Karen subisce un trattamento di decontaminazione risultando positiva alle radiazioni. Circostanza piuttosto strana, visto che i guanti usati durante il turno non presentano perforazioni. La contaminazione deve essere quindi avvenuta per altre cause. Il trattamento si ripeterà per altri 2 giorni, quando poi si scoprirà che l'intera casa di Karen è contaminata. Il giorno stesso verrà smantellata insieme al suo contenuto, ricordi compresi. La compagnia chiederà a Karen di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e di ammettere che lei stessa si è autocontaminata per poter accusare la compagnia di illeciti nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori. Nonostante le vessazioni e il mobbing, Karen raccoglierà il materiale chiestole dal AAC e entrerà in contatto con un giornalista del New York Times, disposto a pubblicare le sue indagini. Ma Karen non arriverà mai all'appuntamento. Morirà il 13 novembre 1974, sulla strada per Oklahoma City, uscendo di strada. i rapporti delle autorità parleranno di un colpo di sonno dovuto all'uso di sedativi e alcol. Nessuna documentazione verrà ritrovata all'interno della macchina, il cui parafango posteriore presenta però ammaccature da tamponamento, come se qualcuno avesse spinto Karen fuori strada. Nel marzo del 1979 inizia una lunga battaglia legale della famiglia Silput contro la Kerr McGee, che accusa Karen di essersi contaminata da sola con il plutonio per mettere in cattiva luce la compagnia. La Kerr McGee perderà tutti e tre i gradi di giudizio e sarà costretta a risarcire $10.505.000 alla famiglia. L'autopsia sul corpo di Karen dimostrerà infatti che la contaminazione fu dovuta alla continua esposizione al plutonio durante i turni di lavoro, in particolare per inalazione, come dimostreranno i polmoni di Karen ormai definitivamente compromessi e non per suo volere. La Kerr McGee chiuderà i battenti nel 1975, ad un anno dalla morte di Karen, anche se ci vorranno ben 25 anni per decontaminare i campi di Cimarron, dove sorgeva l'impianto. La storia di Karen e della sua tumultuosa vita sentimentale sono perfette per la sceneggiatura di un film, e infatti nel 1983 uscirà Silkwood, diretto da Mike Nichols, il regista de Il Laureato, tanto per intenderci, con una splendida Meryl Streep e una sorprendente Cher nel ruolo della sua coinquilina. Se non l'avete visto, è un film che vi consiglio caldamente di vedere. L'artista Jill Scott Heron, scomparso il 27 maggio del 2011, ricorderà Karen la sua bellissima We Almost Lost Detroit nella frase "And what would Karen Silkwood say to you if she was still alive?" Brano in cui commenta l'incidente nucleare Fermi 1 del 1966. Qui apro parentesi. L'Enrico Fermi Nuclear Generating Station, a metà strada tra Detroit, Michigan, Toledo e Ohio, è un altro esempio di imprevedibilità e della rischiosità del nucleare. Nel 1966 il reattore Fermi 1 subì un crollo parziale a causa di un malfunzionamento del sistema di raffreddamento. La United States Nuclear Regulatory Commission non rileverà però fuoriuscite radioattive o contaminazioni. Ciò nonostante, la stessa commissione divide ancora oggi l'area che circonda gli impianti in due zone. Una prima zona a rischio per contaminazione aerea, cioè per inalazione, ed una seconda per rischio di contaminazione per ingestione di alimenti radioattivi. Chiudo parentesi. A volte il coraggio è un cancro che uccide lentamente chi fa domande che non bisognerebbe fare. A volte il coraggio è un piccolo gesto per il nostro futuro, per non dimenticare. Dedicato a Karen Silkwood.
LeniCast.
Y ahora un disco.
It stands out on a highway like a creature from another time. It inspires the baby's questions.
What's that?
For their mothers as they rhyme. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time.
never get over losing our minds. Just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps. A seconds from annihilation. But no one stopped to think about the people or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our mind? The sheriff of Monroe County had a show enough disasters on his mind. And what would Karen Silkwood say to you if she was still alive? That when it comes to people's safety, money wins out every time.
Ben ritrovati amiche e amici di Lennycast. Io sono sempre Viviana e questo è il mio bazar, che oggi avrà un ospite d'eccezione, lo scrittore Aiko Kaimi, per una puntata interamente dedicata all'universo femminile. Oggi infatti è l'8 marzo e a noi di Lennycast è sembrato giusto celebrare e festeggiare la giornata internazionale dei diritti delle donne. Nel corso degli anni il significato di questa giornata è mutato e la ricorrenza si è trasformata in una festa ai contorni goderecci e commerciali, ma l'8 marzo nasce dai movimenti femminili politici di rivendicazione dei diritti delle donne di inizio Novecento. Per alcuni anni la giornata delle donne è stata celebrata in giorni diversi nei vari paesi del mondo, mentre l'8 marzo divenne la data più diffusa in seguito alla seconda conferenza internazionale delle donne comuniste del 1921, durante la quale fu deciso di istituire la giornata internazionale dell'operaia. Niente a che vedere con l'erronea convinzione che la giornata volesse ricordare le operaie americane vittime di un incendio scoppiato nella fabbrica dove lavoravano. Il primo evento di rilievo in cui si discusse della questione femminile e del voto alle donne fu il 7° congresso della Seconda Internazionale Socialista, che si svolse a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 1907, seguito pochi giorni dopo dalla Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste. Il 3 maggio 1908, a Chicago, si tenne la Conferenza del Partito Socialista, ribattezzata Women's Day, durante la quale si parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto. Alla fine del 1908, il Partito Socialista Americano decise di dedicare l'ultima domenica del febbraio del 1909 a una manifestazione per il voto alle donne. La prima giornata della donna negli Stati Uniti si svolse quindi il 23 febbraio 1909. Negli anni successivi, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, vennero organizzate altre giornate dedicate ai diritti delle donne in giorni diversi, da paese a paese. L'8 marzo 1917, a San Pietroburgo, le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra. In seguito, per ricordare questo evento, durante la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, che si svolse a Mosca nel 1921, fu stabilito che l'8 marzo fosse la giornata internazionale dell'operaia. Negli anni a seguire il movimento si espanse in tutto il mondo e l'8 marzo rimase la data valida per tutti per celebrare una giornata di riflessione e rivendicazione collettiva sulla situazione femminile. In Italia, e più precisamente a Roma, nel settembre del 1944 venne istituita l'UDI, Unione Donne Italiane, e si decise di celebrare la giornata della donna il successivo 8 marzo nelle zone liberate dell'Italia. Dal 1946, proprio dalle donne italiane, fu introdotta la mimosa come simbolo di questa giornata. Malgrado tanti progressi siano stati fatti nel corso degli anni, parlare di diritti delle donne rimane di stretta necessità. Le cronache ci raccontano quotidianamente di femminicidi, prevaricazione, violenze sessuali, diversità di accesso al lavoro e differenze salariali. Di queste e altre questioni parlerà un libro in uscita proprio l'8 marzo. Si tratta di Anch'io, storie di donne al limite, antologia di Prospero Editore, a cura di Aiko Kaimi, che oggi è qui con noi per parlarci di questo progetto. Ciao Aiko, e grazie di essere nostro ospite. Anzitutto, come nasce Anch'io, storie di donne al limite?
Ciao Viviana, e grazie a te di avermi invitato. Anch'io nasce sull'ascolto dell'antologia precedente, Oltre il confine, storia di migrazione, sempre pubblicata da Prospero nel 2019. Ed è un tema in qualche modo conseguente, perché personalmente ritengo che l'oppressione nei confronti delle donne abbia molto a che fare con il razzismo. Lo si può definire razzismo sessuale, ma di fatto è comunque una forma di discriminazione che prevede un superiore, il maschio, e un inferiore, la femmina. La femmina sarebbe destinata alla sottomissione, come tutti gli inferiori, e invece il maschio sarebbe destinato al comando, come tutti i superiori. Una concezione estremamente fascista della donna, ma che del resto corrisponde al modo in cui buona parte della nostra società ancora concepisce il ruolo femminile.
Che storie tratteggiano i 44 racconti che compongono l'antologia?
Ma i 44 racconti che compongono l'antologia raccontano storie molto diverse. Allora, ci sono autori che cercano di calarsi nel punto di vista femminile e autrici in quello maschile. Devo dire che ambedue i lati del maschile e il femminile sono riusciti bene a immedesimarsi quando lo hanno fatto, e raccontano varie storie di soprusi, di violenza, di sopraffazione e anche di femminicidio. Ci sono varie gradazioni. Ho scelto di alternare i racconti anche a seconda del contenuto, proprio per non fare un'escalation che rendesse un po' troppo leggeri i primi e un po' troppo pesanti gli ultimi. E quindi è un continuo ondeggiare che credo sia molto utile a chi legge a rendersi conto delle varie sfaccettature delle discriminazioni e delle violenze nei confronti delle donne. Proprio perché c'è questo continuo altalenare di livelli e di intensità, porta, secondo me, ad affrontare il punto di vista degli autori, rendendosi conto di quali siano i diversi livelli di sopraffazione nei confronti delle donne.
C'è differenza fra le storie raccontate da penne femminili e quelle raccontate da penne maschili?
Indubbiamente ci sono differenze nel modo di raccontare femminile e nel modo di raccontare maschile. Non perché io sia favorevole a categorie ridicole come letteratura femminile, che mi farebbe spanciare dal ridere se non fosse drammatica questa distinzione, fatta purtroppo non solo dagli uomini ma anche da molte donne, anche da molte lettrici donne. La differenza in questo caso è determinata dal fatto che molte donne, anzi tutte le donne, vivono forme di discriminazione. Molte hanno anche vissuto forme di violenza, o verbale o fisica, Quindi chiaramente per le penne femminili si tratta a volte di raccontare storie legate in qualche modo alla propria esperienza. Per quelle maschili si tratta per lo più di cercare di immedesimarsi in una situazione che non gli appartengono direttamente, ma molti hanno amicizie o conoscenze femminili che hanno vissuto e subito simili soprusi. Quindi questo sicuramente gli rende non impossibile immedesimarsi e descrivere in maniera adeguata la situazione. Alcuni autori maschi hanno scelto di tornare a portare il punto di vista maschile, quindi di mostrare in tutta la sua grandezza e la sua infamia il modo in cui certi uomini percepiscono e concepiscono la donna.
L'educazione al rispetto va insegnata fin dalla più tenera età. Pensi che un libro come Anch'io, storie di donne al limite, sarà presentato anche nelle scuole?
Sì, concordo assolutamente che vada insegnata fin dall'infanzia. Purtroppo il fattore culturale è determinante nella creazione del maschilismo, del sessismo e del ruolo della donna nella nostra società. E quindi sì, andrebbero educati fin dall'infanzia, ma purtroppo troppo spesso nelle famiglie il punto di vista resta quello imperante, per cui la donna deve essere in un ruolo gregario rispetto all'uomo. Anche solo il fatto che siano in numero minore le ragazze che ricevono una paghetta rispetto agli uomini, ai maschi, e che quelle dei ragazzi siano più consistenti, ci dice da quale mentalità arretrata veniamo ancora fuori. Questi sono dati comprovati, non sono mie ipotesi. Io credo che un libro come Anch'io, Storia di donne al limite, possa essere presentato nelle scuole, così come è successo con Oltre il confine. Anzi, sarebbe molto utile e sarebbe lungimirante da parte delle scuole affrontare questo argomento in maniera che i bambini ne siano più consapevoli di quanto spesso non siano i loro genitori e possano avere anche l'alba dell'immedesimazione, dell'aver vissuto attraverso le storie in qualche modo sulla propria pelle quello che accade. Quindi non so se sarà presentato anche nelle scuole, ma lo auspico.
Non è la prima volta che Prospero Editore si occupa di certe tematiche e l'anno scorso ha pubblicato un'opera prima, Morire innocenti, di Giusy Lombardo, una storia durissima di violenze e abusi in un contesto familiare. Come reagiscono i vostri lettori di fronte a certi temi?
Prospero è sicuramente molto sensibile come editore a questo genere di tematiche. Morire innocenti ci mostra una storia veramente dura di abusi nel contesto familiare e anche di emancipazione e crescita della protagonista con comunque quella ferita che non si sanerà mai, che ci accompagnerà tutta la vita se abbiamo vissuto qualcosa del genere. Però quest'anno sono usciti da poco, fra l'altro, altri due libri che si occupano dell'argomento. Uno, secondo me, è particolarmente interessante, si intitola Il maschilismo orecchiabile, scritto da Riccardo Burgazzi, che analizza, per citare il sottotitolo, mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana, perché la musica spesso sovrasta i testi e il loro significato e ci troviamo a canticchiare cose terrificanti da un punto di vista proprio del femminismo, del maschilismo. Terrificante per le femministe e gratificante per i maschilisti e i sessisti. E l'analisi è fatta in maniera abbastanza ironica e leggera, ma va a fondare il coltello in uno dei problemi chiave della dominanza di questo pensiero, secondo me. Un altro libro che è stato pubblicato recentemente, sempre da Prospero, Obiezione respinta, che ha a che fare con le donne, perché parla del diritto all'interruzione di gravidanza. Quindi un altro argomento importante sotto questo profilo. E tu mi chiedevi come reagiscono i nostri lettori. Beh, per il momento pare che reagiscano in maniera molto interessata, quindi sono temi che vanno a colpire e a coinvolgere parte della nostra società che sono sensibili all'argomento. Io spero ovviamente che poi questi libri circolino anche solo come prestiti, in maniera che funzioni quel passaparola che fa sì che attraverso le storie si rifletta sulla realtà, che è poi lo scopo di questo genere di antologie. Non basta che confermino ciò che già pensi nei lettori, dovrebbero essere anche strumento critico per poter affrontare l'argomento in maniera più vasta e confrontarsi con le persone che si hanno intorno. Questo è quello che spero sempre facendo antologie di questo tipo.
Grazie Aiko per essere stato con noi e grazie ai nostri ascoltatori. Ancora un augurio a tutte le donne e arrivederci alla prossima puntata del Bazar di Viviana, ovviamente per l'Handicast.
Care amiche e amici di Lennicast, siamo arrivati in chiusura di questo episodio. Vi ricordo che siamo presenti sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci nella nostra pagina Facebook per poter commentare in libertà ogni episodio, ma soprattutto è un luogo dove potete dialogare con ogni membro del cast. E come sempre, prima di congedarmi, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso, grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Maybe Black Mesa. That was a joke.